Io volevo dire qualcosa che però è già stato in parte detto adesso. No, quando tu ti riferivi al discorso dell'apparato fascista mediatico, cioè io penso che per chi fa politica nei territori il problema reale siano i fascisti, non sia il discorso dell'apparato mediatico, perché se è vero, seppur io con sfumature un po' diverse dalle tue, penso la medesima cosa, però rispetto poi alla lotta sui territori, credo che c'è il discorso della presenza dei fascisti sia un discorso percepito a Bologna in questo momento, ma in altre realtà sicuramente molto di più. E penso che quando Valerio si riferisse a Roma dicesse un po' esattamente il contrario di quello che dici tu, nel senso che posti come la Garbatella, ma tanti altri quartieri, come tanti quartieri nelle città del sud che secondo me sono un po' in questo momento dimenticate da chi di noi fa politica un po' sopra Roma, cioè vivono proprio con la lotta sui territori, con la lotta per la conquista di spazi di agibilità nei quartieri delle proprie città, in situazioni che sono, cioè a Bologna molto meno, ma in delle situazioni che sono di oggettivo pericolo. E pensando io la stessa cosa che penso Valerio rispetto alla possibilità di una creazione di una coscienza di classe, penso che questa ipotesi in questo momento parta solo principalmente dalla lotta sui territori, e la lotta sui territori è lotta contro il fascismo in questo momento, contro le pratiche fasciste che sono sì, è vero, mediatiche, fascistizzazione, democrazia autoritaria, è vero, sono indubbiamente vere queste cose, però la pratica politica sui territori antifascista è necessaria e urgente per un discorso di incolumità. Cioè, è successo 20 giorni fa che sono entrati due neofascisti al centro sociale di Taranto. Non sono entrati a minacciare, sono entrati e hanno sparato 8 colpi di pistola. Questo a Bologna purtroppo sembra che non arrivi in alcuni momenti. Purtroppo il messaggio, ecco, il discorso di solidarietà sembra che sia un po' dimenticato in questo momento, però io penso che il discorso della lotta ai fascisti sui territori sia urgente per un discorso di incolumità, e poi penso rimanga ancora tuttora il metodo migliore per creare una coscienza appunto di classe, solo queste due cose.
Ma io
volevo semplicemente fare una domanda, perché quello che è stato il fascismo si sa, quello che ora se ne sta parlando, insomma, ma ecco, avere una visione un pochino più lunga per non stare sempre sulla difensiva e naturalmente avere una strategia per combattere il fascismo prima che naturalmente possa diventare qualcosa di più pericoloso come è stato nel passato o ancora di più, perché Berlusconi prima o poi finirà anche per l'età, no? E quindi praticamente a sinistra mi pare che si vada avanti per tattiche quotidiane invece di avere una strategia un pochino a lunga gittata. È vero che il futuro, insomma, è difficile però. E costruire un qualcosa, unire delle forze, vedere come si può impostare, diciamo, una vita civile e sociale un pochino diversa.
Ecco, io quando dicevo appunto che credo che i Burdigoni comunque vadano eliminati quando cercano di colonizzare l'esterno delle fogne, alludevo appunto a cose di questo genere. Però appunto dicevo anche che in certi casi, come il caso veneziano di questi giorni che prima vi citavo, certe azioni possono essere del tutto controproducenti, perlomeno andrebbero fatte fuori dalla campagna elettorale, ci vorrebbe un po' di sale in zucca rispetto a queste cose, altrimenti si finisce davvero per alimentare delle strategie della tensione e venire delegittimati. E lo dico questo, io faccio parte di, credo, uno dei rarissimi gruppi politici che a Bologna fa politica territoriale, sta facendo campagna elettorale sul territorio. E ci troviamo di fronte a delle forze politiche che ormai il territorio non lo praticano per nulla. Quindi tante volte, anche se ti ritrovi ad avere di fronte dei gruppi che hanno come modello un modello anche tendenzialmente squadrista, che cercano di avere una presenza territoriale invasiva, ce l'hanno anche perché manca qualsiasi tipo di anticorpo presente sul territorio, perché non so bene cosa voglia dire oggi parlare di sinistra. Faccio fatica a vederla operante nel territorio, una sinistra, perlomeno qualche barlume, qualche frammento lo vedo, ma ci sono delle realtà polverizzate, non vedo qualcosa di organico che possa realmente fare da anticorpo a delle presenze di questo genere. Quindi se a pestarli i burdigoni, per chi non fosse bolognese, scusate, sono gli scarafaggi, però siccome assomigliano molto all'insettino che c'è sui manifesti di Casa Pound, credo siano un richiamo efficace. Appunto, se non c'è un corpo organico che faccia da anticorpo a queste presenze, è chiaro che nessuno ci va a pestarli, oppure che ci vanno quattro ragazzi che tra l'altro magari rischiano anche di pigliarle e alla fine diventa uno scontro tra bande di quartiere, diventa quello che passa sui media, dove non si riesce a costruire qualcosa che sia una coscienza antifascista collettiva attorno a queste cose. Quindi da questo punto di vista ho delle perplessità. Dopodiché io credo che comunque ci sia una realtà dove appunto ci vado piano a allarmarmi estremamente di fronte a episodi anche che hanno cose hanno anche qualcosa di squadrismo, perché la marcia su Roma in Italia c'è già stata. Cioè, non sto parlando del 22, sto parlando di adesso. Un regime è già stato creato e di sicuro non sarà un regime che durerà pochissimo, anche se tutti speriamo che questo signore schiatti di colpo e che i suoi apparati in qualche modo senza il padrone possano in qualche modo disfarsi, ma sono speranze consolatorie che abbiamo. Ah certo che può venire di peggio, e il peggio lo stanno costruendo giorno per giorno, ce lo stanno costruendo giorno per giorno il peggio, ma appunto io credo che il problema sia innanzitutto di organizzarsi rispetto a questo tipo di realtà, perché anche il regime fascista nel momento in cui Mussolini ha preso il potere, e non era ancora un regime, nel 21 Mussolini fa la marcia su nel 22 Mussolini fa la marcia su Roma e si ritrova ad andare a parlare in un parlamento un mese dopo, nel novembre del 22, in un parlamento dove ha 40 deputati. Fanno ridere dal punto di vista numerico i suoi uomini, ma c'è un Parlamento che gli vota a stragrande maggioranza, schiacciante maggioranza, la fiducia. E prima ancora, nel 20, nel 21, quando gli squadristi cominciano a mostrarsi, nell'autunno del 20, quando ci sono le elezioni locali del 20, che sono a varie date tra il settembre e il novembre del 20, sistematicamente con il sostegno regolare del governo giolittiano, gli squadristi riescono a invadere i municipi, perché il loro pretesto è che ci sia che i sindaci di socialisti o repubblicani mettono le bandiere rosse esposte. E quindi loro fanno degli assalti militari ai municipi, ma lo fanno con il sostegno di quasi tutti gli altri partiti che non siano i socialisti o i repubblicani. In qualche caso anche con il sostegno dei repubblicani, quando si tratta di mettersi contro i socialisti. Se invece il sindaco è repubblicano, naturalmente i repubblicani reagiscono anche loro militarmente con le loro squadre. Però la realtà tra il 20 e il 22 è appunto una realtà di questo genere, dove tra l'altro moltissimi squadristi hanno la doppia tessera, sono iscritti a più partiti. Sono in molti casi, provengono da formazioni politiche di estrema sinistra in molti casi, sono quindi, hanno una realtà ambigua, ma soprattutto hanno alle spalle un mondo politico che in qualche modo non reagisce minimamente alla loro presenza. E a me vengono in mente dei paragoni con quello che è successo con l'ultimo governo Prodi, dove non è stato fatto nulla
per fare una legge sul conflitto di interesse, dove non è stato fatto nulla per cercare in qualche modo di cambiare una legge elettorale che tutti ritenevano allucinante, dove non è stato mosso un dito per far rispettare una sentenza legale europea che imponeva di cedere le frequenze di Rete 4 a chi legittimamente dovrebbe disporne. Ecco, non è stato mosso un passo in questo senso perché sembra che fosse qualcosa di sconveniente verso qualcuno che oggettivamente è culturalmente egemone in questo momento, in questo paese. Quindi da questo punto di vista è questa quella che con le parole di un grande storico antropologo come Karl Polanyi definirei una situazione fascista, dove tutto quello che viene proposto in senso autoritario, in senso contro i lavoratori, cose del genere, è automaticamente legittimato da un consenso culturale che si genera attorno a queste cose. E questa è la situazione fascista pericolosa che stiamo vivendo, e stiamo vivendo una situazione di regime che ogni giorno fa dei passi sempre più autoritari, ma che non si spingerà oltre un certo punto. Proprio perché se si dovesse spingere oltre un certo punto, in qualche modo verrebbe delegittimato a livello internazionale. Nessuna multinazionale, nessun centro di potere internazionale oggi cerca di avere come referenti privilegiati delle dittature. Quindi sicuramente Berlusconi non farà nulla per avere in mano una dittatura, anche perché quello che vuole fare lo fa tranquillamente, senza bisogno di avere degli strumenti extralegali o comunque di coercizione evidentissima rispetto all'opinione pubblica. Si può lavorare tranquillamente col bonapartismo di Napoleone III, che faceva referendum un anno sì e l'altro anche, sapendo già che faceva dei referendum su delle cose che avrebbe sempre vinto lui. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a una situazione regime di questo genere, per cui è questo tipo di situazione dove appunto mancano delle realtà territoriali organizzate nel sociale, perché sono andati in disfacimento con quella che è stata un tempo la sinistra, che oggi definire tale insomma è molto difficile. È questo disfacimento di quello che era un tessuto organico politico che fa mancare le capacità di reagire a questo regime mediatico, e questo mi sembra il pericolo principale.
Adesso io cedo il microfono a Vittorio, perché c'è il dibattito successivo e quindi stiamo per chiudere. Ci tenevo solo a dire due cose veramente brevissime. La prima è questa: io non sono un anarchico, però mi sento di difendere gli anarcosindacalisti, perché il grande spostamento purtroppo in direzione del fascismo venne più dai sindacalisti rivoluzionari che dagli anarcosindacalisti propriamente intesi, che anzi manifestarono una fortissima coerenza nella loro maggior parte. L'altra cosa è questa, ed è più attuale. Io la prima volta che mi trovai veramente a confronto con dei fascisti, degli squadristi, ed ebbi paura, fu quando avevo 18 anni, ero un liceale, ero andato all'università perché andavo alle assemblee che facevano gli universitari, e mi imbattei in tutta una squadra di personaggi sinistri armati di catene in cui avevano incastrato delle lamette. Stavano davanti a un bar che oggi ha cambiato nome, ma di fronte a Piazza Verdi. Il capo di costoro, il più feroce, anche se poi quel giorno gli andò male perché l'assemblea che c'era a Lettere spazzò via questa gente, il capo più feroce si chiamava Marcello Bignami, che era un noto picchiatore, una carogna, puramente e semplicemente una carogna. Ebbene, c'è stata la proposta da parte della giunta Cofferati di intitolare a questo bastardo una via. Allora, il mio problema a questo punto non è solo l'ex Marcello Bignami, oggi defunto, o il suo figlio che continua a perseguitare il centro sociale XM e a sedere nella giunta. Il mio problema è quell'altro, cioè è chi vuole intitolare una via, questo, cioè il mio problema è Cofferati, e non solo la persona Cofferati, ma tutta la cosiddetta sinistra moderata che ho evocato prima come primi artefici della riabilitazione del fascismo in questo paese, e tutt'oggi pronti a qualsiasi compromesso e tutt'oggi pronti a dare piuttosto contro le forze antagoniste di quanto non lo siano pronti a fare nei riguardi dei fascisti, anche sul piano della memoria. Quindi non scordiamoci che abbiamo una pluralità di nemici. L'antifascismo deve essere antifascismo autogestito, deve essere antifascismo dal basso, non può essere richiamo a istituzioni che sono già gravemente inquinate dal fascismo. L'antifascismo è quello che si fa combattendo i fascisti giorno per giorno, dove si manifestano, tenendo presente comunque che i loro complici, i loro mandanti sono molto più forti e molto più mascherati in qualche modo di quanto non appaia.
Allora, io prima di chiudere però c'avevo due... Solo un paio di considerazioni, purtroppo a conclusione, perché poi c'è l'altro dibattito che inizierà fra pochi minuti sui revisionismi, verrà affrontata la 1360, la legge di parificazione delle repubblichine partigiani, la questione delle foibe e altre tematiche legate al revisionismo, però... Un po' a riprendere da un intervento di un compagno meridionale, adesso non lo vedo, ma relativamente a presenza sui territori, campagne mediatiche, la comunicazione, eccetera, o anche queste ultime stesse considerazioni di Valerio sul relative alle istituzioni. Io personalmente, un po' per le pratiche degli ultimi anni che abbiamo realizzato, tu citavi Bignami, poi citerò come noi abbiamo risposto a Bignami, io credo che c'è uno slogan antico che dice con ogni mezzo necessario, e quindi qualsiasi strumento per combattere il fascismo non può essere l'unica soluzione. È necessaria assolutamente la presenza sul territorio, è necessario menare due sberloni sacrosanti quando c'è la possibilità, senza farci male a noi ma facendo un po' di male a loro, senza esagerare, perché dargli una vittima, noi abbiamo avuto 3 morti, però sarebbe pessimo se loro lasciassero sul campo qualcuno, perché sarebbe un disastro dato il clima, eccetera. Però qualche sana bastonata ci starebbe ogni tanto, una reazione all'attività maggiore non è altro che auspicabile, quindi io non starei a stigmatizzare nessuna delle 4 sbelle che possono aver preso a Venezia piuttosto che qua a Bologna, piuttosto ad altre parti, però devi essere presente sui territori, riconquistare i quartieri, essere presente. Relativamente alle istituzioni, quando poi spinge la calce a prendere posizione, secondo me si fa anche questo. Noi qua a Bologna, unico comune penso grosso in Italia, ha preso posizione per la messa al bando di Forza Nuova. Su questo noi abbiamo pensato di aver contribuito assieme ad altri compagni a lavorare, spingendo l'Ampi, spingendo tanti, ed è comunque un qualcosa. Certo che non è la soluzione, però è un passaggio, un po' come un'automobile, deve avere le gomme gonfie, deve avere l'olio e deve avere la benzina. Se una di queste 3 cose non c'è, poi la macchina si pianta, ti si ingolfa o ti si inchioda. E quindi l'antifascismo deve essere praticato su tutti i fronti possibili, immaginabili, con ogni o quasi ogni mezzo necessario oggi, finché ancora possiamo permetterci di esercitare una serie di strumenti e una serie di mezzi. Certamente quello della comunicazione è un fattore fondamentale. La comunicazione non è solamente raggiungere il giornale e nemmeno lo stesso utilizzo dei nostri strumenti di comunicazione che ci siamo creati in questi anni, è quanto anche individuare e inventare nuovi strumenti di comunicazione, coinvolgere altri settori sociali. L'ingresso nell'antifascismo militante della comunità GLBTQ secondo me ha portato una ventata di novità, di respiro, lo vedete anche negli allestimenti, nelle presenze, cioè loro sono diventati di recente, negli ultimi 4-5 anni, una delle vittime predilette, però hanno anche dato la dimostrazione di reattività e di capacità di affrontare politicamente attraverso le loro reti e di saldarsi con le altre reti, quelle militanti e non solo. Quindi tutto questo è il panorama delle possibili. Poi io dico uno strumento che noi avevamo anni fa e che noi cerchiamo ogni tanto, che è quello del pigliamoli per il culo quando è possibile, rendiamoli ridicoli, umiliamoli. Quando li umili, noi Galeazzo Bignami, il nipote del, com'è che si chiama quello, di Marcello Bignami, è venuto a fare un gazebo contro il nostro centro sociale per la chiusura del centro sociale. Noi avevamo ancora le strutture del Gay Pride, abbiamo fatto il nostro service musicale e per 3 ore lo abbiamo sfottuto a morte, lo abbiamo invitato a farsi abbracciare, perché ovviamente, cioè, era un paradosso, però perché carente di affetto, lo abbiamo spruzzato con pistole d'acqua e gli abbiamo tirato palle delle merde dei nostri cani. Insomma, ne è uscito fuori che per un bel pezzo non verrà mai più lì davanti, presumiamo, perché è stato umiliante. È stato umiliante per lui, non siamo andati a fare a botte con la polizia, perché questo non è che funziona un granché, cioè per contestare i fascisti mi devo far picchiare dalla polizia, mi sembra che sia un po' perdente, quindi a meno che non hai i numeri tali da spostare la polizia, a volte è meglio trovare la via laterale. In quel caso lì funzionava, mi ricordo anche durante la Pantera, tanti anni fa, un banchetto di Movimento Sociale dei Tempi di Berselli, ci si sedette tutti lì davanti a prenderli in giro, anche lì furono umiliati. L'umiliazione per loro, per cui l'orgoglio macista è uno dei pilastri della loro identità, è peggio che non prendere le sprangate, perché se poi reagiscono, vedete che anche questi di Piazza Navona continuano a farsi forti, abbiamo resistito. No, se li umili, mettono la coda tra le gambe e scompaiono per un pochino. Questa è una considerazione marginale, ovviamente, ripeto, con ogni mezzo necessario, riconquistare i territori assolutamente, dobbiamo rientrare nei quartieri, parlare con la gente, aggredire i ragazzini, nel senso spiegargli com'è la storia, se i nonni dell'Ampi vanno nelle scuole a raccontare le cose, magari qualche volta ci vendiamo anche noi che non siamo nonni o i nostri ventenni a spiegargli che l'hip hop, che questi ragazzi sentono, io ho dei ragazzi che ascoltano hip hop e poi dicono ah ma io sono fascista, vaffanculo, ma che cazzo c'hai nella testa? Cioè, se oltre a un nonno partigiano ci andasse uno dei nostri rapper, magari le cose si spostano un po' in maniera diversa. Ecco, questi strumenti anche culturali, ovvio la vigilanza, perché non vogliamo ridurci come a Roma che ti devi continuamente guardare le spalle, qui a Bologna lo stiamo facendo, sta riuscendo relativamente bene, qualche ceffone ogni tanto ci sta, e non fa, a noi non ci fa male per fortuna, a loro un pochino di più, è buona insomma. E poi chiudo perché dobbiamo andare avanti con l'altro dibattito nella sala qui del Cineforum, proseguiamo quindi con il revisionismo. Abbiamo Lidia Menapace e avremo altri interlocutori che adesso avremo piacere di ascoltare di là. Un saluto a tutti per adesso.